Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata di Il Verbo si fece pane, ciclo di puntate dedicato proprio ai miracoli eucaristici, a raccontare quelli che sono stati i miracoli eucaristici nella storia della Chiesa. Ecco, oggi andremo a parlare, faremo una puntata quasi unica, anche se ci soffermeremo sempre per una pausa musicale, ma ci fermeremo e ci soffermeremo nella città di Firenze, andando a raccontare la storia di due miracoli eucaristici avvenuti in questa città, che sono in due secoli, che avvengono in due secoli differenti. Il primo nel XIII secolo e il secondo nel XVI secolo. Quindi sono tre secoli di distanza l'uno dall'altro. Ho pensato di raccontarli un po' insieme nella stessa puntata perché riguardano la medesima città. Insomma, ci sono delle cose un po' intrecciate tra di loro. E quindi per una volta, ecco, perdonatemi questa non prosecuzione temporale, no? Che invece stiamo cercando di mantenere in queste puntate. Bene, cominciamo dal primo. Siamo appunto nel XIII secolo. L'Italia e l'Europa vivevano un fermento religioso intenso. La Chiesa si trovava a fronteggiare movimenti ereticali, come per esempio i Catari e i Patarini, che negavano la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Per difendere la dottrina cattolica, infatti, poi il Concilio Lateranense IV del 1215 introdusse formalmente il termine transustanziazione per definire il mistero eucaristico, condannando al contempo quindi le eresie dei Catari e dei Valdesi. Nello stesso concilio si prescrisse ai fedeli la confessione e la comunione almeno una volta l'anno, il precetto pasquale, quindi rafforzando così la devozione eucaristica popolare. In questo clima nascono nuove famiglie religiose, come per esempio i francescani e i padri predicatori o domenicani, impegnati appunto nella predicazione e nella lotta all'eresia. E fiorisce la devozione al Santissimo Sacramento, si moltiplicano le adorazioni eucaristiche e pochi decenni dopo verrà istituita la festa del Corpus Domini, siamo nel 1264, in seguito poi al celebre miracolo eucaristico di Bolsena, avvenuto nel 1263, miracolo eucaristico di cui parleremo nelle prossime puntate. Firenze, all'epoca libero comune in crescita, viveva anch'essa questa vivacità religiosa. La città vedeva convivere una profonda fede cattolica, sostenuta anche dai nuovi ordini mendicanti presenti in città, e tensioni politiche tra Guelfi e Ghibellini. Non a caso alcune potenti famiglie ghibelline e fiorentine simpatizzavano per dottrine eterodosse, il che rese talvolta prudente e diciamo politica la gestione ecclesiastica di eventi miracolosi legati all'Eucaristia. E in questo contesto, proprio nel 1230, a Firenze avvenne un evento straordinario destinato a rafforzare la fede nella presenza reale di Cristo e nell'ostia consacrata. Il miracolo appunto è 1230, il primo miracolo eucaristico avvenuto a Firenze, ed avvenne proprio il 30 dicembre 1230 nella chiesa di Sant'Ambrogio, situata nel quartiere di Santa Croce. Protagonista ne fu un anziano sacerdote di nome Don Uguccione, cappellano del piccolo monastero di monache benedettine annesso alla chiesa. Quel giorno, durante la celebrazione della Santa Messa, tutto si svolse normalmente fino al termine del rito. Tuttavia, al momento della purificazione del calice, dopo la comunione, il vecchio sacerdote, forse per distrazione o a causa dell'età, lasciò inavvertitamente nel calice alcune gocce di vino consacrato. Concludendo la funzione, Uguccione ripose il calice nel ripostiglio sacro, senza accorgersi della presenza di quel residuo prezioso. Il mattino seguente il sacerdote tornò all'altare e aprì il calice. Con suo enorme stupore e santo timore, vide che quelle gocce di vino si erano trasformate in sangue vivo, raggrumato e incarnato. Di fatto nel calice egli trovò una sostanza coagulata di colore rosso vivo, come sangue fresco. Resosi conto del miracolo e profondamente pentito per la propria negligenza, Don Guccione chiamò immediatamente le monache. La suora sacrestana accorse per prima, cadde in ginocchio gridando per la meraviglia, e presto tutte le religiose del monastero si radunarono attorno all'altare, contemplando commosse l'evento prodigioso. La notizia giunse subito alle autorità ecclesiastiche. Ardingo Foraboschi, vescovo di Firenze, fu informato e volle vedere di persona il prodigio. Il vescovo fece prelevare con grande cura la sostanza miracolosa, che venne raccolta in una piccola ampolla di cristallo. Per prudenza e per verificare meglio l'accaduto, Ardingo portò l'ampolla con il sangue prodigioso nella curia vescovile, disponendo che fosse tenuta in osservazione per un anno intero. Questo atteggiamento cauto rifletteva, come accennato, anche il clima dell'epoca. Le autorità ecclesiastiche volevano escludere ogni dubbio o inganno, specie perché i miracoli eucaristici contrastavano apertamente le dottrine eretiche allora diffuse a Firenze. Trascorso circa un anno senza che il sangue nell'ampolla subisse alterazioni naturali, il vescovo riconobbe la natura miracolosa dell'evento. Su sollecitazioni dei frati francescani, strenui difensori della fede eucaristica, Ardingo decise quindi di restituire la reliquia alla chiesa di Sant'Ambrogio. Nella festa solenne del rientro, nel 1231, quindi un anno dopo, l'ampolla col preziosissimo sangue venne riportata processionalmente dal palazzo vescovile al monastero di Sant'Ambrogio, scortata dai frati e accolta con devozione dai fedeli. Fin da subito il miracolo destò enorme venerazione in città. Il clero fiorentino, ormai certo dell'autenticità del prodigio, iniziò a esporre la reliquia all'adorazione dei fedeli, alimentando la devozione al mistero eucaristico in tutto il popolo. La Chiesa gerarchica riconobbe ufficialmente l'evento alcuni anni dopo. I papi concessero speciali indulgenze ai pellegrini legati a Sant'Ambrogio nel 1257 e nel 1266, in onore del miracolo fiorentino, analogamente a quanto avvenne con il miracolo di Bolsena nel 1263. È interessante notare che, nonostante l'importanza spirituale attribuita a questo segno divino, la curia romana si mosse con una certa lentezza rispetto ad altri casi, probabilmente per ragioni politiche locali. Proprio nel 1266, con la sconfitta dei Ghibellini, che erano filo imperiali nella battaglia di Benevento, tramontava a Firenze l'influenza dei simpatizzanti delle eresie anti-eucaristiche, creando un clima più favorevole alla piena esaltazione del miracolo. Col tempo, il miracolo del calice di Sant'Ambrogio divenne parte integrante della storia religiosa fiorentina. La corporazione dei giudici e notai, una delle arti maggiori di Firenze, fu incaricata della curia della reliquia e finanziò le celebrazioni annuali dell'anniversario del prodigio. Ogni anno, il 30 dicembre o comunque in date prossime, l'ampolla veniva portata in processione solenne per le vie di Firenze. La tradizione attribuisce proprio a una di queste processioni un evento mirabile. Durante la grande peste del 1348, i fiorentini portarono per le strade la reliquia del Santo Sangue, implorando la protezione divina. E secondo, appunto, quanto ci viene raccontato, la città fu risparmiata in modo prodigioso dalle epidemie. E alcune cronache collocano anche questa processione salvifica anche già nel 1340, segno che più volte in tempi di calamità i fiorentini ricorsero a tale reliquia. Il legame tra il miracolo e la protezione della città rimase quindi forte nella coscienza collettiva. Un'ultima nota suggestiva. Nel 1486 il pittore Cosimo Rosselli affrescò nella chiesa di Sant'Ambrogio una scena raffigurante proprio il miracolo del 1230 e la processione che salvò Firenze dalla peste. In questo affresco, considerato un capolavoro, compaiono anche volti noti del primo Rinascimento fiorentino, come i filosofi Marsilio Ficino, Pico della Mirandola e Agnolo Poliziano, posti da Rosselli tra gli astanti del miracolo. Ciò testimonia come secoli dopo quell'evento fosse ancora vivo nella memoria cittadina, a tal punto da essere celebrato artisticamente insieme ai grandi personaggi della cultura fiorentina. Il miracolo eucaristico del 1230 aveva dunque consolidato la fede del popolo nella presenza reale di Cristo nell'Eucarestia e preparato il terreno a una sempre maggiore devozione al Santissimo Sacramento, preludio, possiamo dire, della festa del Corpus Domini, istituita pochi anni più tardi e destinata a diffondersi ovunque. Andiamo raccontando cosa succede invece diciamo con le reliquie. Sia il miracolo del 1230 che quello che poi vedremo dopo, hanno lasciato a Firenze preziose reliquie. Ecco, diciamo la chiesa di Sant'Ambrogio, quella appunto del miracolo del 1230, è diventata il santuario proprio in cui all'interno, cioè nella cappella, proprio c'è una cappella del miracolo del sacramento, sono custodite l'ampolla col sangue miracoloso del 1230 e sempre all'interno della chiesa di Sant'Ambrogio vengono conservate le particole intatte del miracolo del 1595, che sono raccolte in un unico ostensorio per l'adorazione. Questo poi ovviamente ne parleremo dopo perché ecco, sono due miracoli eucaristici intrecciati tra di loro e avvenuti nella medesima città. Andiamo a diciamo ecco così a raccontare invece il contesto storico del miracolo eucaristico del 1595. Diciamo, facciamo un salto di 3 secoli in avanti, siamo nel XVI secolo. Troviamo un'Europa segnata dalla Riforma protestante e dalla conseguente risposta della Controriforma cattolica. Tra il 1545 e il 1563 il Concilio di Trento riaffermò con vigore la dottrina eucaristica cattolica di fronte alle nuove teologie protestanti, dichiarando, in continuità con la fede di sempre, che nella messa il pane e il vino vengono veramente trasformati nel corpo e sangue di Cristo, in virtù della conversione di tutta la sostanza, definita appunto transustanziazione. In Italia, rimasta saldamente cattolica, il clima religioso della fine del XVI secolo è quello di un rinnovamento spirituale e di un forte zelo devozionale. Si diffondono la pratica delle 40 ore, adorazione eucaristica continuativa per 40 ore, e le solenni processioni del Corpus Domini, incoraggiate dai pontefici e dai santi dell'epoca. Basti pensare a San Carlo Borromeo e a San Filippo Neri. Firenze nel 1595 era sotto il governo dei Medici. Il Granduca Ferdinando I, già cardinale, regnava dal 1587 ed era una città ricca di arte e fede. L'arcivescovo di Firenze in quegli anni, Alessandro de' Medici, applicava le riforme tridentine promuovendo la catechesi e la centralità dei sacramenti. Proprio in questo contesto di profonda devozione eucaristica popolare, accadde a Firenze un secondo miracolo eucaristico, appunto, 365 anni dopo quello già raccontato del 1230, quasi a suggellare nel tempo la verità della fede cattolica sull'Eucaristia. Era il Venerdì Santo del 1595. La Chiesa fiorentina, pur salda nella dottrina, stava per assistere a un segno prodigioso della reale presenza di Cristo nell'ostia, segno che avrebbe ulteriormente ravvivato la fede dei fedeli in un periodo storico in cui l'Eucaristia era al centro sia della pietà dei cattolici sia della controversia con i protestanti. E allora andiamo a raccontare il miracolo eucaristico del 1595. Secondo miracolo eucaristico avvenuto a Firenze. Siamo nel 1595, 24 marzo, Venerdì Santo, anch'esso nella chiesa di Sant'Ambrogio. Quindi la medesima Chiesa. Sono trascorsi 3 secoli dal prodigio del calice e la fede eucaristica arde più che mai. Proprio nel giorno in cui la Chiesa fa memoria della passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, un evento rischioso mise alla prova la custodia del Santissimo Sacramento, ma si risolse in un segno straordinario. Nella Chiesa, come di consueto nel Triduo Pasquale, era stata allestita una cappella laterale per la reposizione e l'adorazione dell'Eucaristia, il cosiddetto altare del sepolcro. Secondo le cronache, in quella cappella ardeva qualche candela come parte dell'addobbo votivo. Improvvisamente una candela cadde a terra, appiccando il fuoco alle stoffe e alle decorazioni dell'altare. Le fiamme si diffusero rapidamente e presto divamparono violentemente nella chiesa di Sant'Ambrogio, destando il panico tra i presenti. Accortasi dell'incendio, la gente accorse immediatamente, cercando di spegnere il fuoco e di mettere in salvo il Santissimo Sacramento. Un sacerdote, sfidando le fiamme, si precipitò all'altare maggiore dove era custodita l'Eucaristia. Aprì il tabernacolo e prese il calice con l'ostia grande consacrata, probabilmente l'ostia riservata per la liturgia del Venerdì Santo, dato che in quel giorno non si celebra la messa. Nel far questo, però, nella concitazione del momento urtò la pisside. Il ciborio contenente le particole consacrate destinate alla comunione dei fedeli, che stava anch'essa sull'altare. La pisside cadde a terra e dalla pisside rovesciata fuoriuscirono varie ostie consacrate. In particolare 6 particole, piccole ostie, finirono sul pavimento e furono immediatamente avvolte dalle fiamme che avvolgevano tappeti e arredi sacri. Si può immaginare lo strazio e il senso di impotenza dei cuori di chi assisteva. Quelle ostie che per la fede cattolica contengono realmente Gesù vivo e presente giacevano tra le fiamme. Si cercò in ogni modo di domare rapidamente l'incendio. Uomini e donne lanciavano secchi d'acqua. Qualcuno forse pregava ad alta voce, temendo il sacrilegio involontario. Dopo sforzi concitati, il rogo fu infine estinto, lasciando bruciature e fumo tutto intorno. A quel punto, con religioso timore, gli astanti si misero a cercare traccia delle particole cadute tra i carboni e i resti fumanti. Con enorme stupore, trovarono sul pavimento un piccolo corporale di lino, un panno liturgico che viene usato appunto per appoggiare le ostie, semi bruciato ma ancora integro. Dentro quel corporale avvolto su se stesso erano raccolte proprio le 6 particole ancora intatte. Le ostie consacrate si presentavano sì abbrunite dal calore, leggermente ingiallite e aderenti l'una all'altra, forse a causa dell'acqua gettata sulle fiamme, ma erano intere, non consumate né distrutte dal fuoco. Nessuna di esse era stata neppure parzialmente bruciata. Un evidente miracolo agli occhi di tutti. Di fronte a questo straordinario prodigio, i fedeli e il clero presenti si inginocchiarono commossi. Ciò che poteva essere una tragedia sacrilega si era trasformato in un segno della onnipotenza e misericordia di Dio, che aveva protetto la propria presenza reale nell'Eucaristia in mezzo alle fiamme. Le 6 ostie, miracolosamente scampate al fuoco, furono subito venerate con profonda devozione. Dopo l'evento, l'arcivescovo dell'epoca, Alessandro de' Medici, detto Marzi Medici, condusse un'attenta indagine sul fatto. Una volta appurate le dinamiche e constatato il carattere prodigioso della conservazione delle particole, l'arcivescovo dichiarò ufficialmente miracoloso l'episodio, autorizzando il culto pubblico delle sante ostie salvate dalle fiamme. La Chiesa fiorentina, dunque, riconobbe anche questo secondo miracolo eucaristico che avveniva significativamente nella medesima chiesa del primo. In seguito, nel 1628, l'allora arcivescovo di Firenze, cardinale Marzio Medici, esaminò nuovamente le reliquie delle ostie miracolose, ritrovandole incorrotte a distanza di 33 anni. Addirittura, oltre 3 secoli più tardi, nel 1907, un'ulteriore verifica confermò che le particole, custodite con cura, erano ancora integre e non presentavano segni di deterioramento naturale. Fatto sorprendente, considerando che il pane azimo delle ostie normalmente si degrada in poche settimane se esposto agli agenti atmosferici. Dunque la conservazione prodigiosa continuava nel tempo, rafforzando la fede dei credenti. Le ostie del miracolo del 1595 furono inizialmente custodite in un prezioso ostensorio reliquario d'argento, insieme al corporale bruciacchiato, e riposte nel tabernacolo della chiesa. Da quel momento Sant'Ambrogio divenne meta di fedeli che volevano adorare il Signore presente in quelle particole scampate al fuoco. Il miracolo venne presto conosciuto in tutta la Toscana e oltre. Vale la pena sottolineare la data significativa. Accadde nel cuore del tempo di riforma cattolica, quasi a testimoniare la verità della dottrina tridentina sulla presenza reale, contro ogni dubbio. In un'epoca in cui i cattolici ribadivano che Cristo è realmente sostanzialmente presente nell'Eucaristia, mentre altrove tale verità era negata, a Firenze questa verità brillò in modo palpabile. Il fuoco che tutto divora non osò intaccare quelle ostie che celavano il corpo di Cristo. Come scrisse un cronista del tempo, arse la Chiesa, ma non arse il sacramento. Un motto semplice che rimase nella pietà popolare. Così, con il miracolo delle ostie intatte del 1595, Firenze sperimentò nuovamente uno di quei segni straordinari che costellano la storia eucaristica della Chiesa. A distanza di secoli dal primo prodigio, Dio aveva rinnovato nel cuore dei fedeli lo stupore e l'adorazione verso l'Eucaristia. Da allora, in unum, i due miracoli fiorentini del 1230 e del 1595 vengono ricordati insieme, quasi a sottolineare un filo rosso, in tempi diversi, in modi diversi, il vino mutato in sangue, il fuoco reso innocuo alle ostie, il Signore ha voluto confermare la nostra fede nella sua presenza viva e vera nel Santissimo Sacramento dell'altare. Bene, cari amici radioascoltatori, ci fermiamo in questa prima parte di questa puntata e vi lasciamo a questo, diciamo, a una breve pausa musicale, e ci rimanete con noi perché ci ritroviamo, ecco, a continuare a parlare di questi due miracoli eucaristici nella seconda parte. Rimanete con noi, Ave Maria.
Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa seconda parte della puntata Il Verbo si fece pane, dedicata al due miracoli di eucaristici di Firenze. Sono due miracoli che avvennero, ricordiamolo, il primo nel 1230, il secondo nel 1595. Avvenuti quindi a distanza di 3 secoli, però avvenuti nella medesima chiesa, quindi questa è la particolarità anche di questi miracoli. Ecco, in questa seconda parte cerchiamo di capire anche la venerazione di questi miracoli nei secoli. E così è il miracolo del 1230, che è quello del 1595, hanno lasciato a Firenze preziose reliquie che tutt'oggi, quindi tuttora, sono conservate e venerate. La chiesa di Sant'Ambrogio è diventata il santuario di questi eventi. Al suo interno, nella cappella del miracolo del sacramento, sono custodite l'ampolla col sangue miracoloso del 1230 e le particole intatte del 1595, che sono raccolte in un unico ostensorio per l'adorazione. E fin dal Medioevo si provvide a onorare degnamente la reliquia del Sacro Sangue. Già nel 200 e 300 furono realizzati reliquiari e tabernacoli a protezione dell'ampolla, e la stessa cappella dedicata al miracolo subì nei secoli varie migliorie artistiche, grazie a generose donazioni. Poi nel 1468 fu costruita una prima cappella laterale per ospitare l'ampolla, poi ampliata e adornata nel 1481 fino al 1486, 5 anni di lavori, con il bellissimo tabernacolo in marmo scolpito da Mino da Fiesole e gli affreschi di Cosimo Rosselli, che abbiamo già citato. Un ricco reliquiario d'argento dorato fu creato poi nel 1511 dall'orefice Bartolomeo di Piero Sasso per contenere stabilmente appunto l'ampolla col sangue. In quell'artistico tabernacolo marmoreo situato nella cappella a sinistra dell'altare maggiore, la reliquia del miracolo del 1230 venne solennemente collocata e vi rimane tutt'oggi protetta, invisibile agli occhi, ma vicina al cuore orante dei fedeli. Dopo il 1595, la medesima Cappella del Miracolo ha accolto anche le ostie miracolose. Le 6 particole, insieme al corporale parzialmente bruciato, sono conservate in un apposito contenitore liturgico. Successivamente, per la venerazione pubblica, si è realizzato un ostensorio che potesse contenere entrambe le reliquie. Nella stessa teca vengono infatti esposti sia il piccolo reliquiario con le ostie intatte, sia l'ampollina col sangue coagulato. Questa unione simbolica mostra come i due miracoli siano complementari, testimoni del medesimo mistero, il corpo e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo, realmente presenti. La venerazione popolare è proseguita ininterrotta nei secoli. Ogni anno a Sant'Ambrogio si rinnovano delle celebrazioni commemorative, in particolare durante le solenni 40 ore nel mese di maggio, pratica introdotta dopo il Concilio di Trento per adorare il Santissimo Sacramento, esposto appunto per 40 ore consecutive, e le reliquie dei due miracoli vengono solennemente esposte all'adorazione fedeli. Fedeli di Firenze e pellegrini da fuori partecipano a questi momenti di intensa preghiera, contemplando con emozione le prove tangibili dei prodigi. L'ostensorio unico viene collocato sull'altare, sormontato da un'ostia grande appena consacrata, per sottolineare l'unità tra il miracolo permanente e la celebrazione eucaristica attuale. Ricordiamolo, in ogni Santa Messa noi assistiamo a questo miracolo eucaristico. L'ostia consacrata da pane diventa vero corpo di Cristo. E il vino nel calice consacrato diventa vero sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, queste 40 ore a Sant'Ambrogio sono divenute un appuntamento tradizionale di devozione cittadina in cui si esprime la gratitudine a Dio per i segni dati e ancora di più per il dono quotidiano dell'Eucaristia. Non mancano poi Altre forme di culto legate ai due miracoli, già a partire dal 1399, Papa Bonifacio IX aveva concesso alla Chiesa di Sant'Ambrogio speciali indulgenze plenarie, equiparandole a quelle della Porziuncola di Assisi, per chi appunto la visitasse in spirito di penitenza. In particolare, sin dal 1401 a Firenze si diffuse l'usanza di lucrare l'indulgenza visitando Sant'Ambrogio il 7 dicembre, festa appunto di Sant'Ambrogio Vescovo, che è il titolare della chiesa dove sono avvenuti entrambi i miracoli eucaristici. Questo faceva convergere in quel giorno folle di fedeli desiderosi di pregare davanti alla reliquia del preziosissimo sangue e ottenere il perdono delle pene. Ancora oggi all'interno della cappella del miracolo ardono perpetuamente 7 lampade ad olio. Simboleggiano la fede ardente e la preghiera ininterrotta della comunità fiorentina e dei numerosi devoti che nei secoli sono passati di lì. Le sue benedettine, un tempo custodi della Chiesa, mantenevano viva la memoria dei fatti, trasmettendola di generazione in generazione. E nel corso del tempo molti documenti ecclesiastici, cronache e opere d'arte hanno tramandato il ricordo, oltre agli affreschi, come già detto, di Cosimo Rosselli, è da citare anche il reliquiario seicentesco delle ostie e varie iscrizioni commemorative presenti nella Chiesa. In sintesi, possiamo dire che Firenze ha onorato questi miracoli eucaristici come eventi di grazia specialissima. Le reliquie sono state custodite con gelosa cura, inserite nella liturgia e nella pietà popolare e invocate nei momenti di bisogno. Si è sempre compreso, tuttavia, che il loro scopo non era creare curiosità superstiziosa, ma aumentare la fede nell'Eucaristia. E la memoria dei due eventi vive così ancora oggi. Visitando appunto la chiesa di Sant'Ambrogio si può stare in preghiera davanti alla cappella del miracolo e magari partecipare a qualche funzione speciale legata ad essi. La venerazione di queste reliquie, lungi dall'essere un semplice sguardo al passato, continua a suscitare nei cuori amore e riverenza verso il Santissimo Sacramento dell'altare, proprio come avvenne ai nostri antenati fiorentini nel 200 e nel 500. Di fronte a eventi come i miracoli eucaristici di Firenze, la Chiesa invita a comprendere il significato alla luce della dottrina cattolica sull'Eucaristia. I miracoli appunto non creano nuove verità, ma confermano quelle già rivelate da Cristo e custodite dalla Chiesa. In questo caso essi rinviano al cuore stesso della fede cattolica, cioè la presenza reale di Gesù Cristo nell'Eucaristia, secondo l'insegnamento costante della Chiesa nel sacramento dell'altare. Il pane e il vino, dopo la consacrazione e nella messa, diventano il corpo e il sangue di Cristo. Questo prodigio nascosto avviene per potenza dello Spirito Santo e le parole di Cristo, pronunciate dal sacerdote, e ciò che chiamiamo con il termine coniato dalla teologia scolastica transustanziazione, ovvero conversione della sostanza, l'essenza del pane e del vino, nella sostanza del corpo e sangue del nostro Signore, rimanendo inalterate le specie o apparenze sensibili del pane e del vino. E come già detto altre volte, questa dottrina, definita solennemente già nel Concilio Laterano IV del 1215 e ribadita poi dal Concilio di Trento del 1551, può risultare ardua alla ragione umana, perché l'intelletto e i sensi faticano a concepire una presenza reale che non si vede né si tocca in un modo ordinario. Per questo la Chiesa parla di mistero eucaristico, un mistero di fede nel quale le parole di Cristo sono la nostra luce. Mistero significa non qualcosa che non si capisce o qualcosa di celato, cioè che dice chissà che cosa è accaduto, no? Il classico mistero del parlato, no? Quotidiano, ma mistero perché è un evento soprannaturale, un evento particolare di nostro Signore Gesù Cristo, un evento che Dio ci ha concesso tramite appunto l'incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo, l'istituzione della Santa Eucaristia nell'ultima cena, ed è un mistero che è un qualcosa che è svelato agli occhi della fede, ma nascosto agli occhi, fisici. Quindi noi continuiamo a vedere pane, continuiamo a vedere vino all'interno del calice, quindi continuiamo a vedere l'ostia, però quello diventa corpo e sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi è un mistero, ma in realtà è una realtà velata. C'è un qualcosa che noi in realtà sappiamo che c'è. e il cuore, diciamo, gli occhi del cuore, della fede ce lo dicono. E i miracoli eucaristici come questi di, appunto, di Firenze, insomma, non fanno altro che confermare questo. Bene, siamo quindi il messaggio teologico, appunto, dei miracoli eucaristici, come quello di Firenze, degli altri precedenti nei secoli e di quelli anche più avanti, è lo stesso del Vangelo e dell'insegnamento cattolico. Gesù è vivo, realmente presente nell'Eucaristia, per amore nostro. Ecco, giunti un po' alla conclusione, ecco, di questa puntata dedicata ai due miracoli eucaristici fiorentini, il pensiero va un po' anche a noi, noi ascoltatori, noi credenti di oggi. Cosa ci dicono alla fine sul piano spirituale umano questi avvenimenti che sono lontani nel tempo, parliamo di 500 anni fa, di 800 anni fa? Come possono illuminare la nostra vita quotidiana di fede? Innanzitutto ci colpisce il filo della provvidenza e dell'amore di Dio. Egli nella storia non ha mai cessato di richiamare i suoi figli verso di sé, anche tramite segni straordinari. Il miracolo del 1230 parlò al cuore di un sacerdote distratto e di un popolo in lotta con l'eresia. Invece il miracolo del 1595 parlò a una comunità impaurita dalle fiamme, rafforzò i fedeli in un periodo di rinnovamento. Oggi come allora Gesù Eucaristia ci parla. Anche se non vediamo sangue raggrumato o ostie incandescenti, ci parla nel silenzio di ogni tabernacolo, ci sussurra: sono con voi tutti i giorni. Forse non avremo un segno straordinario davanti ai nostri occhi e non dobbiamo nemmeno pretenderlo, ma abbiamo un segno umile e potente che si rinnova. Il pane e il vino che ad ogni messa diventano il corpo e il sangue di Cristo per nutrire le nostre anime. I miracoli eucaristici ci invitano a riscoprire la centralità dell'Eucaristia nella nostra vita personale e comunitaria. In modo concreto possiamo chiederci: che posto ha la Santa Messa nelle mie settimane, nei miei giorni? Partecipo con fede e amore, sapendo chi vado a incontrare sull'altare? E ancora, credo fermamente che Gesù è presente nel tabernacolo della mia Chiesa? Mi fermo mai in adorazione, in silenzio, davanti a Lui per ringraziarlo e affidargli le mie pene? Perché adorazione eucaristica significa anche questo: adorare Dio, quindi riconoscerlo come Signore, e ringraziarlo per quello che ci concede ogni giorno, sia per i beni spirituali, ma anche beni materiali, e ovviamente affidare a Lui tutte le nostre pene. Il Signore li può portare. E queste domande toccano il vivo della nostra fede. Spesso nella frenesia moderna rischiamo di considerare la messa solo un rito sociale, un obbligo domenicale, quasi, diciamo, negli ultimi tempi sembra quasi una protestantizzazione, un po', no? Un'anglicanizzazione della Chiesa. In realtà non è così, noi abbiamo un bene preziosissimo che è l'Eucaristia e non dobbiamo lasciare che ce lo tolgano. Non nel senso, diciamo, ecco, del mistero che non viene celebrato, ecco, nelle chiese protestanti, per esempio, non viene più celebrato da secoli e tutto il resto, non ci credono, vabbè, ma che ci tolgano questa realtà, questo mistero, che Gesù è realmente presente lì. C'è Gesù con noi, cioè non è un qualcosa di teatrale, un qualcosa di fiabesco, favolistico. No, Gesù è realmente presente. Questo avverbio è fondamentale, cari amici radioascoltatori. Realmente c'è, vivo e presente lì, quel Gesù Cristo che era a Betania di Galilea, che nasce a Betlemme, che vive e opera a Nazareth, che istituisce l'ultima cena a Gerusalemme, che viene flagellato, coronato di spine, percosso, schiaffeggiato, sputato in viso, non creduto, crocifisso, ucciso, cioè sepolto. È quel Gesù Cristo risorto. È quel Gesù Cristo. E allora questa centralità dell'Eucaristia si traduce anche in scelte di vita, in frutti spirituali. L'Eucaristia infatti non è solo per essere adorata, ma per essere mangiata, assimilata, così che la nostra vita diventi una vita in Cristo. Ogni comunione ricevuta con fede e in grazia di Dio aumenta in noi l'amore, la carità verso il prossimo, la forza per testimoniare il Vangelo nel quotidiano. I santi ce lo insegnano. San Filippo Neri, ad esempio, diceva ai giovani che la devozione al Santissimo Sacramento e alla Madonna sono l'unico mezzo per conservare la purezza, sostenendo che solo la comunione frequente può custodire il cuore nella grazia. E la beata Madre Maria Candida dell'Eucaristia, una monaca carmelitana, esclamava estasiata: di tutto ciò che c'è di grande e bello quaggiù, nulla uguaglia il tesoro racchiuso nel santo tabernacolo. Un giorno senza comunione è come un giorno senza sole. Sono parole ardenti che nascono da anime innamorate di Gesù Eucaristia e consapevoli che in quel pane c'è la fonte di ogni virtù. Forse noi non siamo chiamati alle vette mistiche di questi santi, ma certamente possiamo chiedere al Signore di accrescere in noi la fede e l'amore ogni volta che ci accostiamo all'altare. I miracoli di Firenze ci aiutano proprio in questo, a non ricevere l'Eucaristia con superficialità o abitudine, ma con lo stupore di chi riconosce in essa il suo Signore e Dio. Infine c'è un aspetto di conversione personale che emerge. L'Eucaristia chiama sempre a un cambiamento interiore, è il sacramento dell'amore e ci invita alla carità verso Dio e verso il prossimo. Contemplare il sangue di Cristo miracoloso dovrebbe farci riflettere sull'amore immenso con cui Gesù ha versato il suo sangue per noi sulla croce, amore reso presente nell'Eucaristia. Vedere le ostie intatte tra fiamme dovrebbe spingerci a pensare che noi stessi, uniti a Cristo, possiamo attraversare indenni le prove e il fuoco delle difficoltà, purché rimaniamo in Lui. Nulla può distruggere chi è alimentato dal pane vivo disceso dal cielo. Chi mangia di me vivrà in eterno, ha promesso Gesù. Allora la conversione che l'Eucaristia suscita è un passaggio dalla tiepidezza alla passione per Dio, dall'egoismo alla donazione, dal ripiegamento su se stessi all'apertura verso gli altri. Se crediamo che nel piccolo spazio di un'ostia c'è il Re dell'universo che si fa nostro cibo, come potremmo mai noi rimanere indifferenti? In conclusione di questa riflessione, immaginiamo di trovarci anche noi per un momento nella penombra della chiesa di Sant'Ambrogio a Firenze. Davanti a noi l'altare, illuminato da ceri, in alto lo stensorio che contiene le reliquie del sangue e delle ostie miracolose, sormontate da una grande ostia consacrata. Sette lampade ardono, simbolo della fede incessante. Ci inginocchiamo in silenzio insieme ai tanti che nei secoli hanno pregato qui. Magari con la mente ritorniamo al vecchio Don Guccione, in lacrime davanti al calice colmo di sangue, o a quel sacerdote anonimo del 1595, con le mani tremanti che raccolse dal corporale le particole intatte e pianse di gioia. E in quel silenzio, ogni volta che ci troviamo davanti al tabernacolo, lasciamo che anche il nostro cuore dica con semplicità: mio Signore e mio Dio. Io credo, adoro, spero e ti amo. Accresci la mia fede nell'Eucaristia. E allora prendiamo conforto, cari amici radioascoltatori, ispirazione da quell'amen che il sacerdote Uguccione, il sacerdote del 1595, pronunciarono tante volte levando l'ostia e il calice. Diciamo anche noi: amen, credo, così è. Credo che tu sei realmente presente, o Gesù, e mi affido a te. E sul modello dei devoti fiorentini di secoli fa adoriamo in silenzio il nostro Signore, nascosto ma vero, nel Santissimo Sacramento, fonte di perdono, di unità e di vita eterna per tutti noi. Amen. Grazie, cari amici radioascoltatori, per questa puntata che avete seguito e vi diamo appuntamento alla prossima. Vi lasciamo con la programmazione di Radio Buon Consiglio. Ave Maria.